iniziare dando un po' il panorama sia di dove siamo sia di dove siamo arrivati. Cioè, come sapete, oltre a questa solo altri due incontri abbiamo, e in questo incontro vediamo i sapienziali che ci mancano. Saranno Giobbe, Cantico e Coelet, in ordine Giobbe, Coelet, Cantico. Un po' un incontro, non dico leggerissimo, perché sono testi che hanno bisogno di essere letti, soprattutto Giobbe, a cui dedicheremo un po' più tempo rispetto agli altri due. Mentre la prossima volta guarderemo un po' i deuterocanonici. Mi perdonerete se faccio la revisione di questa differenza, ma allora, i sapienziali della Bibbia ebraica sono Salmi, Giobbe, Coelet, Cantico. Non ne ho dimenticato nessuno? No, Siracide Sapienza è un deutero canonico, cioè è presente nel canone greco e quindi cristiano, cattolico, ma non nel canone ebraico. E i deuterocanonici che vedremo la prossima volta, quindi non presenti nel canone ebraico ma presenti nel canone greco, sono Siracide, Sapienza, 1-2 Maccabei, Giuditta, Tobia, Baruch. Ok? 6, ne manca uno, 7 sono. Quindi chi manca? A memoria, chi manca? Memoria? No? La memoria non funziona. Giuditta, che non avevo. E allora sono 7, come è possibile? 1-2 Maccabei, Tobia, Giuditta, Sapienza, Siracide, Baruch. Ah, ho contato male, gli avevo detto, ho messo 1-2 Maccabei insieme. Ok, sono 7. Quindi questi sono deuterocanonici. Lo dico perché anche all'interno del canone cristiano abbiamo delle differenze. Cioè, noi e gli ortodossi consideriamo questi 7 libri come ispirati. I protestanti non li considerano ispirati, perché Lutero, quando tradusse la Bibbia dall'ebraico al tedesco, li inserì in una sacca di appendice, considerandoli apocrifi. Lo ripeto: Siracide, Sapienza, 1-2 Maccabei, ecco dove sta il problema, Tobia, Giuditta e Baruch. Questi 7 sono ispirati per noi cattolici e per gli ortodossi, ma non per i protestanti e per gli ebrei. Ma i deuterocanonici li vedremo la prossima volta. Ripeto, all'interno di questa sacca dei Ketuvim, cioè dei testi che sono la terza componente, la terza sezione, alcuni per gli ebrei sono sapienziali, altri invece non sono sapienziali. Per esempio, per noi il libro di Ruth è un libro storico, perché ce lo abbiamo tra Giudici e 1 Samuele, mentre per gli ebrei è un Ketuvim, è uno tra i Ketuvim, scusate. Oppure Daniele, noi lo consideriamo profeta, mentre gli ebrei lo considerano uno tra i Ketuvim. Ok? Quindi questo, se la prossima volta siamo su, ripresento questo per fare di nuovo il panorama di tutto, ormai che abbiamo visto quasi tutto l'Antico Testamento, almeno come idea, facciamo questo. Quindi oggi vedremo questi 3 sapienziali. Non rintroduco tutto il panorama sapienziale, perché l'abbiamo fatto la scorsa volta. Entriamo direttamente nei libri, con un po' di edicola iniziale. Questo libro non ve l'ho mai fatto vedere, mi pare, a meno che non ve l'abbia fatto vedere l'anno scorso. È un po' datato, credo che sia degli anni 80, non ho guardato. Sì, esatto, prima edizione 68, 87 poi. Gian Alberto Sorgin, Introduzione all'Antico Testamento. È un bel testo, come dire, un po', come vedete, accademico. È un mattoncino, è vero, però è molto utile. No, non dico mai per le persone singole, lo dico in genere per le comunità, per il gruppo catechisti, eccetera. Però è molto utile, perché oltre a una presentazione generale all'inizio e alla fine, presenta ogni libro biblico. con la prospettiva un po' del metodo storico critico, quindi cercando di vedere chi è l'autore, quando ha scritto, quali sono le tematiche, quali generi letterari. È abbastanza utile, eh? Almeno come Gian Alberto Sorgi, introduzione all'Antico Testamento, eh? Credo che sia anche morto, insegnava alla Sapienza, quindi era professore della Sapienza. Bene. E poi il solito testo già presentato l'altra volta, Maurice Gilbert, La Sapienza del Cielo, in cui troviamo un approccio non proprio storico-critico ma più letterario ai testi, letterario-teologico, e questo, come già vi dicevo la volta scorsa, mi pare che sia molto utile, per presentare il testo. Entriamo in Giobbe. Qualcuno non ha mai letto il libro di Giobbe? Domenico? Gli altri lo hanno almeno approcciato. Perdonate, non per non essere fiduciosi in voi, ma dubito che qualcuno, cioè dubito che tutti lo abbiamo, mi ci metto in mezzo, lo abbiamo letto tutto, perché il libro di Giobbe, sì, qualcuno certo, ci mancherebbe, dico in generale, e io mi ci metto per primo, perché non mi è mai capitato di iniziarlo e finirlo senza leggere nient'altro in mezzo, questo non mi è mai capitato, ma a me. Perché dico questo? Perché mi ricordo quando ero alle superiori che il professore di religione, che era un sacerdote molto bravo, ci aveva parlato di questo testo dicendo: guardate che è molto difficile, ci aveva raccontato la vicenda di Giobbe. Ma la vicenda di Giobbe, come la conosciamo, è presente nei primi due capitoli del libro e nell'ultimo capitolo. Tutto il resto è dialogo, diatriba, poesia, processo. E questi capitoli in genere vengono saltati a pie pari. Anche la liturgia spesso presenta la prima parte, il racconto più in prosa, che è molto più didattico, alcuni discorsi centrali, ma mai lo si presenta in una lettura continua. Confesso, neanche noi oggi lo leggeremo in lettura continua, perché qui ci vogliono 4-5 incontri. Ma proveremo a guardare almeno la struttura, in modo tale che spero, se qualcuno non l'ha mai fatto, abbia almeno il coraggio di sfogliarlo. A volte, per farsi appassionare da un libro come quello di... No, avevamo solo parlato una volta della sua vicenda. Sì, sì, ha ragione. Solo una volta, ma non abbiamo parlato del libro né della sua struttura e neanche delle tematiche. Soprattutto mi pare che adesso possa essere molto più utile leggere il libro di Giobbe avendo avuto il panorama dell'altra volta, cioè chi è il sapiente, di che cosa si occupa, a che cosa serve la sapienza biblica, in che cosa è nuova rispetto al resto, e non solo in riferimento alle culture orientali coeve della cultura biblica, ma anche della cultura sapienziale odierna. Ricordate, vi dicevo già l'altra volta, sia la psicanalisi, sia la sociologia, sia le altre scienze umane si preoccupano di chi è l'uomo, del suo contesto sociale, del modo in cui vive, delle relazioni. Il sapiente non si preoccupa solo di questo, anche se questo è ciò che il sapiente guarda come prima cosa e osserva in modo attento. Ma ciò che interessa al sapiente è l'uomo in relazione con Dio, senza dimenticare i problemi dell'uomo. E Giobbe, come tematica principale, forse un po' banale, perché è la cosa che si dice di più, ma non è l'unica, è il rapporto tra Giobbe e la sofferenza. Il rapporto tra Giobbe, cioè tra questo personaggio parabolico, attenzione, perché di Giobbe non è esistito solo uno, ne sono esistiti tantissimi, e ne esistono ancora ora tantissimi. Giobbe è un personaggio esemplare. Non si sa niente della sua vita, ma molti hanno vissuto nello splendore per molti anni e poi, in un modo ignoto, improvviso, sono caduti in disgrazia e si sono chiesti: perché il giusto soffre? Perché io... Conoscete qualcuno che fa questo discorso? Credo di sì. O nella salute fisica, o nel successo lavorativo, nel successo delle relazioni, nelle malattie. Pensate a persone che sono grandi e a un certo punto entrano in depressione. Pensate, credo che ne conosciate come ne conosco. Pensate qual è il dramma di queste persone, quanti job esistono ancora nella storia. E continuano a chiedersi: perché sono così? Perché mi è capitato questo? È una delle domande principali che vedremo nel libro, viene molto argomentata, è che cosa ho fatto per meritarmi questo? Cioè, da dove nasce? Continuo, l'ho già detto tante volte anche con voi, ma continuo a ripetere quando si parla di Giobbe, pensate alla domanda che i discepoli fanno a Gesù quando vedono il cieco nato nel Vangelo di Giovanni. È cieco dalla nascita. Chi ha peccato? Lui e i suoi genitori. Cioè, troviamo il motivo. Questa malattia da dove arriva? Giobbe, vedremo, il suo libro serve appunto a verificare se questa mentalità della domanda causa-effetto vale con Dio o non vale. Quindi, chi è Giobbe? Quando si scrive questo libro? Probabilmente la vicenda di Giobbe è una vicenda esemplare, molto antica. Da che l'uomo è uomo e si rapporta con Dio, questo problema della sofferenza e della morte è sempre stato attivo, eh? Ma la redazione finale di questo libro, cioè si è voluto scrivere questo libro e gli si è voluta dare questa forma, probabilmente siamo nel periodo persiano, siamo nel V secolo avanti Cristo, quando l'esilio babilonese, manco a dirlo, lo ripeto sempre, ormai vi siete anche annoiati che io ripeto sempre questa cosa, ma sono stato un po' educato in questo, ma dopo l'esilio babilonese tutto cambia nella politica, nella società, nella religione, nella mentalità teologica di Israele. Fino all'esilio babilonese tutto andava bene. Dio, moriamo, soffriamo, ma Dio è presente nel suo tempio, nella città, nella nostra etnia. Quando l'esilio babilonese arriva, si ritorna, si crede di tornare a quella vecchia mentalità, cioè la mentalità del luogo, delle radici politico-sociali, ma ricordate quando abbiamo parlato dell'esilio, il ritorno dall'esilio è un fallimento. Siamo tornati ma siamo dominati. Siamo tornati ma non siamo più un popolo puro, perché siamo immischiati con altri. Non abbiamo più una religione come ce l'aspettavamo, perciò Dio dove sta? Questa è la domanda del libro di Giobbe. E la figura di Giobbe è la figura anche del popolo di Israele, la figura di ogni uomo. Ricordate una cosa, questa è la cosa forse più strana del libro di Giobbe: Giobbe non è un israelita, Giobbe è uno straniero. Il gigante dei sapienziali di Israele è uno straniero. Lo vedremo adesso come iniziamo a leggere. Viene dalla terra di Uz, che è una terra di cui non sappiamo niente, una terra un po' ignota, ma sappiamo certamente che non è terra di Israele. Pensate, questo si poteva pensare e scrivere solo dopo il ritorno dall'esilio, quando la mentalità dei sapienti di Israele ha allargato i confini della terra. Non ci sono più limiti, Dio non ha più un confine in cui operare, Dio si può permettere di andare ovunque. E addirittura chi ci insegna la sapienza? Uno straniero. Chi potrà confutare faccia a faccia con Dio l'operato di Dio? Uno straniero. Chi può mettere in crisi la teologia della retribuzione che per Israele, fino ad Ezechiele, ma continua, era il caposaldo? I genitori hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Questa era la teologia della retribuzione. Se non pagano le stesse persone, pagano le generazioni successive. Chi può confutare questo? Uno straniero. Il libro di Giobbe inizia capovolgendo tutti i termini. Vedremo, come vi ho detto, vedremo Giobbe, Coelet, Cantico. Se Giobbe è un po' uno che mette carne al fuoco, Coelet la gira e la brustolisce bene, questa carne. Coelet sarà in successivo a Giobbe, si basa su Giobbe per capovolgere ancora di più, per modificare la mentalità. Sono degli scossoni per Israele, stiamo leggendo i sapienziali dopo aver riflettuto già almeno un po' sulla Torah e sui profeti. I profeti hanno già proposto una rivoluzione della nuova alleanza, del cuore che si deve circoncidere, eccetera. Adesso i sapienti di Israele stanno dicendo: tutto ciò che è stato detto è molto vero, molto bello, ma adesso l'uomo soffre in un modo nuovo. Perciò dobbiamo rispondere a quest'uomo mettendogli davanti Dio, presentando Dio. Quindi siamo fuori dal territorio di Israele, un libro presentato agli israeliti, i quali sono delusi di Dio. Questo è il panorama storico-letterario del libro di Giobbe. Ah sì, meno male che ho questo, così mi ricorda. Qual è il genere letterario di questo libro? Un po' la mentalità antica, no? Dire sempre il genere letterario, ma perché aiuta a comprendere il libro, mi pare. Ci sono due tipi di genere letterario, o che vengono annoverati per questo libro, o il dibattito o il processo. Cioè il dibattito, proprio perché tutta la parte centrale, il corpo centrale del libro, 47 capitoli, parlano appunto, 37 capitoli, scusate, parlano, fanno parlare dei personaggi. Giobbe, i suoi tre amici e un personaggio che arriva quasi alla fine, Eliu, i quali dibattono, sembra quasi un simposio in cui ognuno dice la propria, con una differenza però che sappiamo bene: Giobbe è l'unico che soffre veramente, gli altri sono lì a fare disquisizioni teologiche. Pensate un po', è come entrare in una camera d'ospedale in cui qualcuno sta soffrendo e sta provando la propria fede in Dio, entrare lì e iniziare con un libro, iniziare a spiegare che cosa Dio sta facendo nella vita. Che dite, che quello che è coricato nel letto si infastidisce un po'? E cioè, un attimo, vedremo, Giobbe si infastidisce molto di questo, eh? E questo servirà per vedere qual è il grado, e il libro di Giobbe lo presenta, qual è il grado di condivisione umana nella sofferenza, nel cammino di fede. E gli esegeti dicono questa condivisione della sofferenza spesso genera delle tensioni. Quando qualcuno si pone a spiegare all'altro perché stai soffrendo, non sta vivendo di empatia, cioè non sta prendendo i pesi, che pensate, questo lo diciamo sulla scorta di Gesù, che ha preso il nostro peso di sofferenza, ma è quello di spiegare all'altro ciò che sta vivendo. Questo non serve. Quindi questo è il primo genere del dibattito. Il secondo invece, e sarà molto utile questo anche per comprendere quei primi episodi del libro di Giobbe, è il processo, un vero e proprio processo giudiziario in cui c'è qualcuno sul banco degli imputati. Secondo voi chi sarà sul banco degli imputati? No? Dio. Dio è l'imputato. C'è colui che ha denunciato l'imputato, Giobbe, il quale ha subito un torto, e i testimoni. Testimoni che vanno o a favore dell'imputato, i tre, oppure a favore dell'uomo. Vedremo di volta in volta, questo è un vero e proprio processo. Se ci fosse Rita dalla Chiesa potrebbe leggerlo come si fa a Forum. Proprio. Oh no, adesso c'è la Palombelli, no? Sì. Quella Palombelli. È Forum. Con un problema fondamentale però, un problema che riguarda tutti noi. Cioè questo rapporto del giusto e della sofferenza. Pensate quante volte, credo tutti, ci siamo chiesti perché, almeno questo, che è la cosa forse più banale, ma non la più stupida, perché i bambini devono soffrire? Che cosa hanno fatto per soffrire? Giobbe non è un bambino, ma presenta questa figura del giusto, sofferente. Entriamo nel libro. Per chi ha il libro, partiamo dall'inizio, leggiamo almeno il libro, la Bibbia, leggiamo almeno i primi tre capitoli tutti e poi vedremo alcune altre cose. Andando avanti. Viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe. Solo una cosa, il nome di Giobbe non compare mai nella Bibbia, oltre il suo libro, eccetto in Ezechiele 14. In due versetti, 14:14, 14:20, per chi ha la Bibbia trova a margine la citazione. Ma perché si cita questo brano di Ezechiele 14? Perché Ezechiele sta accusando dei cittadini i quali vivono impunemente contro Dio, commettono qualsiasi cosa contro Dio, e dice: anche se vivessero Noè, Giobbe e Daniele nel vostro territorio non basterebbero per lenire la vostra colpa. Quindi questi tre personaggi, Noè, Giobbe e Daniele, che vedremo più avanti, che vedremo la prossima volta, questi tre personaggi sono personaggi ritenuti giusti dalla tradizione biblica. E anche il libro ha proprio questa caratteristica. Infatti, nella presentazione di Giobbe si dice: integro e retto, timorato da Dio e lontano dal male. L'inizio del libro, il palcoscenico si è aperto, il sipario si è aperto immediatamente con una forza impressionante. Un uomo straniero ha le caratteristiche di cui non è insignito nessun personaggio biblico: è integro e retto, lontano dal male e timorato di Dio. Non si può desiderare altro. È la persona perfetta, cioè la persona che, pur essendo straniera, segue integralmente la legge di Israele. Addirittura vedremo a questa caratteristica un po' levitica di avere una attenzione particolare per la purificazione dai peccati, per compiere degli olocausti purificatori.
Il giusto per eccellenza per gli ebrei.
Sì, esatto. Eppure è uno straniero. Questo è il capovolgimento. Tanto che questo, come vi dicevo, non si poteva pensare prima dell'esilio. Sarebbe stata una cosa assurda. Perché chi può essere l'unico giusto? Chi è nato e vissuto all'ombra della Torah. Quest'uomo non si dice che conosca la Torah, ma ha questa caratteristica. Vedete come i sapienziali hanno allargato l'influenza di Dio su tutti gli uomini. Non più un limite, ma Dio può operare da qualsiasi parte. E chiunque, pensate oggi, se mi posso permettere nella pastorale, quanto questo può essere utile per far comprendere quanto ciò che il vescovo padre Mauro dice sempre e che dicevano i padri: i semina verbi sono sparsi in tutta la terra, cioè i semi della parola di Dio sono sparsi da qualsiasi parte. Non possiamo rinchiuderli, metterli in sacrestia, dire che sono solo nel nostro confine. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Non sto a ribadire il valore simbolico dei numeri, ma 7 e 3, siamo sul decimale, 7 abbondanza. Possedeva inoltre 7.000 capre e 3.000 camelli, 7.000 e 3.000, 500 paia di buoi e 500 asine e una servitù molto numerosa. Abbiamo una ricchezza enorme. E vi ricordo, la ricchezza, i figli, la fecondità e il benessere sono tipici della mentalità Dio mi ha benedetto. Quindi ricordate che l'ebreo di un tempo, non so dire di oggi, ma l'ebreo di un tempo pregava la mattina dicendo: ti ringrazio per avermi fatto ebreo, ricco e uomo, cioè non donna. Questa era la preghiera. Domenico, per lei, vabbè, ma non per tutti può andare bene, no? Queste erano le tre caratteristiche: ebreo, sotto la legge, ricco, benedetto da Dio, e maschio, cioè circonciso. E questa caratteristica è presente anche nel nostro testo. Viene attribuito a Giobbe, vi ho detto che è una figura esemplare, viene attribuito ciò che è paradigma per la benedizione di Israele. Questo uomo era il più grande fra tutti i figli dell'Oriente, perciò una presentazione nel miglior modo possibile. È un po' ampollosa, enfatica, no? I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno. Quindi 7 figli, 7 giorni, tutta la settimana festeggiare, tutta la settimana fare banchetti. E chi si può permettere di fare questo? I ricchi, chi ha soldi. Quindi questi non avevano neanche bisogno di lavorare, tutti i giorni potevano festeggiare e mandavano addirittura ad invitare le loro 3 sorelle per mangiare bene insieme. Vedete, questa caratteristica delle sorelle accentua l'unità della famiglia. Anche la famiglia è unita. Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, beati loro, come notate, il modo di parlare sembra quasi quello cultuale, ma non c'è niente di cultuale. Quando avevano compiuto i loro giorni, ma non si sta andando al tempo, stanno divertendo. Giobbe li mandava a chiamare per purificarli, ecco questa mentalità purificatoria da olocausto. Li manda a chiamarli per la purificazione perché aveva paura, si alzava di buon mattino, offriva olocausti per l'onore di Dio, infatti pensava: forse i miei figli hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore. Così era solito fare Giobbe ogni volta. Vedete questa presentazione di Giobbe, anche questo timore di Dio, che è proprio quello di non permettere neppure ai figli di cadere in una colpa rituale, in una bestemmia, in qualcosa che è tipico della mentalità della Torah, tipico del libro del Levitico. Uno straniero che sta vivendo a pieno, anche se non lo dice esplicitamente, ma sta vivendo a pieno la Torah. Cosa avviene? Avviene la prima parte, un consesso divino. Ogni tanto, vi ricordo, questa era la mentalità antica, la mentalità soprattutto babilonese, da cui è la mentalità persiana, da cui questo libro nasce e a cui si riferisce, perché ricordate, ogni libro non si riferisce solo alle persone della propria religione, ma si riferisce anche a quelli, ai coevi, quindi sta anche parlando con i criteri di coloro che pensano in quella mentalità in modo un po' diverso da Israele, quindi per esempio i persiani. Oltretutto si sta già preparando, pur essendo nel V secolo, ci si sta già preparando all'ellenismo, sta già iniziando questa idea pangrecista, dove Alessandro Magno, sebbene nel IV secolo, ma si sta già preparando questa idea, che sta arrivando una nuova potenza che sostituirà i persiani. Lo vedremo ancora meglio per il Coele questo. Ma ora, un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore. Questa idea è l'idea tipica di un imperatore, nella mentalità persiana era così. Ogni tanto l'imperatore convocava i suoi generali e guardava lo stato della politica, della società, del suo impero. Questo lo farà Alessandro Magno molto spesso, anche testimoniato. Si chiamano i gerarchi, anche se non è un termine esatto, ma non mi viene quello ellenistico, non mi ricordo com'era. Vabbè, si chiamano i gerarchi, i quali vengono convocati e devono presentare le loro relazioni all'imperatore. Così è la mentalità nei confronti di Dio. Dio ogni tanto convoca una riunione di condominio con i suoi consiglieri, chiama tutti e chiede come vanno le cose. Tutto sta funzionando per il meglio, i figli di Dio appunto sono, in questa immagine, sono tutti coloro, altri angeli, messaggeri, sono coloro che si presentano a Dio e hanno controllato l'umanità. Ma insieme a questi c'è un personaggio, Satana. Anche Satana andò in mezzo a loro. Allora, qua, siccome siamo abituati con la mentalità esorcistica, tanto di cappello alla mentalità esorcistica, ma nel libro di Giobbe non esiste questa idea. Satana non è il diavolo nel libro di Giobbe. Satana è il pubblico ministero della corte celeste, cioè è colui che trova i difetti in coloro che vengono lodati troppo. L'avvocato del diavolo, cioè è colui che accusa. Vedremo come Dio nel libro di Giobbe sembra un po' così ingenuo: guarda quanto è bravo il mio amico Giobbe, Satana dice: perché te lo provo io poco a poco, vediamo qual è il motivo per cui è bravo. E c'è questa idea, l'ebreo aveva questa mentalità: tu osservi la legge e di contro Dio ti benedice. Quindi prima osservi la legge e poi ti benedice. Cosa dirà invece Satana? Giobbe non ha questa mentalità, lui osserva la legge perché tu lo hai benedetto con le ricchezze, quindi sei tu che hai iniziato la sua bontà, sei tu che hai motivato la bontà, togli la tua benedizione, vediamo se ancora osserva la tua legge, se ancora è buono. Fino a che siamo ricchi, tutto va bene, Quando si guarda una persona che ha milioni di euro e che fa 5.000 euro di beneficenza, noi diciamo, noi facciamo l'avvocato del diavolo, gli diciamo, è facile così. Perché non prendi 400 euro al mese? Vediamo se quell'offerta la fai. Vedete? La stessa mentalità di Satana. Identica, che non è una mentalità negativa, eh. Non c'è negatività in questo. Infatti, Dio nel libro di Giobbe non va mai contro Satana, ma lo ascolta. Addirittura gli dà la possibilità, cioè l'idea è quella: ogni uomo deve essere provato. Guardate che Giobbe è uno straniero, uno che entra nella legge, come un altro personaggio che noi conosciamo molto bene, che era straniero e che è una figura tipica di Israele. Chi è? Mosè però era già ebreo. Un altro personaggio precedente a Mosè, uno dei patriarchi,
Abramo.
Giobbe è il patriarca e l'Abramo del V secolo. Giobbe rappresenta un patriarca che viene da fuori e che insegna a Israele qual è la nuova mentalità, come ha fatto Abramo.